Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Bruno Maffellotto, napoletano, ha mosso i primi passi nel quotidiano romano Paese Sera, dove alla fine degli anni 70 ha inaugurato e diretto le pagine economico-finanziarie su incarico di Arrigo Benedetti. Chiamato da Claudio Rinaldi a Panorama, si è diviso negli anni 80 tra i temi dell'economia e della politica, per poi assumere la responsabilità della redazione romana e più tardi trasferirsi a Milano come caporedattore centrale. All'Espresso è arrivato una prima volta nel 1992 e ne è stato vice direttore dal 1995 al 2000, quando è diventato direttore della Gazzetta di Mantova. Dal 4 maggio 2003 al giugno 2009 ha guidato il Tirreno, per poi assumere la direzione editoriale dei 16 quotidiani locali del gruppo Espresso. Dal luglio del 2010 all'ottobre del 2014 ha diretto l'Espresso. Ora svolge compiti di direzione editoriale e scrive per l'Espresso e per i giornali locali del gruppo. Nel luglio 2007 gli è stato assegnato il premio Ischia di giornalismo. Nel 2011 il premio Arrigo Benedetti e il premio Casalegno.
Buongiorno a tutti da Bruno Maffellotto. Ringrazio la redazione per l'invito a Prima Pagina. Torno sempre con piacere. Ringrazio voi che mi ascoltate. Dunque, oggi lunedì, naturalmente le prime pagine dei giornali riportano i titoli, grandi titoli sugli avvenimenti sportivi di ieri. Hanno vinto le grandi, ha vinto la Juve, ha vinto la Roma, ha vinto il Napoli e hanno vinto anche le polemiche, come sempre, perché ieri sera avrete visto c'è stato una lite televisiva tra Galliani, che accusava la Juve di aver imbrogliato sul gol di Tevez, e le immagini che invece a tutto vantaggio dei tifosi della Juve e non degli altri hanno dato ragione invece alla Juventus, il gol era regolare, ma insomma le solite scintille che seguono il campionato. Per il resto le notizie fondamentali di oggi, ne ho scelte naturalmente non potendo seguirle tutte, ne ho scelte tre o quattro, coprono soprattutto questi temi. Il tema dei rischi di guerra sul confine tra la Russia e l'Ucraina, e in vista del vertice internazionale che si terrà nelle prossime ore nella speranza di raggiungere un armistizio, la pace o frenare questa corsa agli armamenti, è uno dei titoli più importanti e sull'avvenimento ci sono molti commenti assai interessanti di cui darò naturalmente conto. C'è la politica italiana come sempre, continua la crisi del centrodestra e il viaggio verso le riforme di Renzi, e anche su questo c'è grande discussione. L'altro tema che tiene banco non solo sui giornali romani è quest'idea del sindaco Marino di creare all'Eur, un quartiere che tutti, anche i non romani, conoscono bene, una città a luci rosse per risolvere o cercare di risolvere il problema della prostituzione, che in quell'area è molto, molto sentito, molto vivo e molto forte. L'altro argomento, però, dal quale poi cominceremo poi un po' la nostra rassegna, è questa scoperta che hanno fatto i giornalisti investigativi di 45 testate, tra le quali c'è l'Espresso, che partecipano a questo network di giornalisti internazionali, che hanno messo le mani sulla famosa lista Falciani, che veniva inseguita non solo dai giornalisti ma anche dalle grandi banche internazionali, e la lista messa insieme da quel funzionario di banca, che è la lista di grandi evasori fiscali, grandi depositi nelle banche svizzere. Escono fuori i primi nomi, naturalmente sono nomi di grandi personaggi, e tra questi ci sono anche 7.000 italiani che hanno messo i loro soldi al riparo, almeno fino ad ora, nelle banche svizzere. Quindi leggeremo queste storie, leggeremo i loro nomi. Prima di entrare nel vivo vi do un'idea di quelle che sono le prime pagine dei giornali di oggi. Il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, titola su un editoriale del direttore, il titolo è Renzi e i ladri di libertà, si riferisce da una parte al cammino delle riforme e dall'altro alla situazione di Berlusconi, sintetizzata nel sommario: premier non eletto, capo dello Stato scelto da un Parlamento abusivo e leader dell'opposizione agli arresti. Titolo molto esplicito e editoriale molto caustico, come sempre. Corriere della Sera titola, apre il suo giornale con il titolo: Conti in Svizzera, ecco i nomi, la lista con 100.000 clienti, dal re del Marocco alle star di Hollywood. Ma c'è anche un titolo dedicato naturalmente all'Ucraina e a un caso di cui parleremo più avanti: scintille tra Italia e Grecia sul debito. Qui si fa riferimento a uno scambio di battute abbastanza aspre tra il ministro dell'economia italiano Padoan e il ministro invece greco, il cosiddetto Bruce Willis dell'economia greca, il ministro delle finanze Varoufakis. La Stampa invece titola su banche: presto una legge per far ripartire il credito. Si lega un po' questa decisione a quella di Draghi, di cui avete letto o saputo nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto quantitative easing, cioè sull'acquisto da parte della Banca Centrale Europea di cospicua quantità di titoli, nella speranza che le banche siano più libere poi di finanziare le imprese e avviare un po' di ripresa. Questo è un intervento del ministro Padoan per facilitare questo trasferimento di fondi. Poi due commenti sulla crisi ucraina, uno di Gianenrico Rusconi e l'altro di Gianni Riotta. E in prima pagina anche grande foto, il titolo è: tra i vigilantes che combattono Boko Haram, ed è il reportage di Lorenzo Simoncelli dal nord della Nigeria, dove la lotta al terrorismo è affidata appunto ai guerriglieri. Il Messaggero invece titola: Renzi, subito le unioni civili. Questa è un'altra degli annunci fatti ieri dal governo. Il premier accelera su coppie di fatto e ius soli dopo lo strappo di Berlusconi sulle riforme. Il Cavaliere attacca: torneremo a fare opposizione a 360 gradi, compatteremo il centrodestra. E anche il Messaggero poi ha in prima pagina una notizia sui conti in Svizzera e apre naturalmente la sua cronaca di Roma sulla questione che dicevo prima: luci rosse, lite Marino prefetto, perché è questione sì romana. Però vedremo poi, leggendo, che poi questione che poi riguarda ovviamente tutte le grandi città italiane, dove il fenomeno della prostituzione è un problema del quale spesso si sono occupati con scarso successo poi amministratori, governi, eccetera. La Repubblica titola: Renzi gela Berlusconi, basta mediazioni, non cambio le riforme. Questo si riferisce naturalmente alla polemica, all'annuncio di Berlusconi della fine del patto, il cosiddetto patto del Nazareno, e quindi l'intenzione di andare per suo conto, e il governo, il Renzi, il premier, che gli risponde: io ho i numeri, vado tranquillo e proseguo la mia strada. Titolo naturalmente sui conti Svizzera. Segnalo anche il reportage di Concita De Gregorio da Barcellona, dedicata a Podemos. Vinceremo come nel trono di spade, è il titolo. Podemos è il leader col codino, cosiddetto, un po' viene ricordato come simile, il suo movimento viene ricordato come simile a quello di Beppe Grillo, che sta avendo grande successo in Spagna. Uno dei temi forti è, come quello di Tsipras, l'uscita dall'euro, sulla quale sta, o comunque di revisione della politica di austerità europea, che sta riscuotendo un grosso successo. Poi in prima pagina Repubblica ha anche un articolo di Bob Dylan contro la critica musicale, che a più riprese lo ha accusato di non saper cantare, come sapete. Poi c'è una notizia che mi pare di vedere solo su Repubblica, di cui daremo conto. Il titolo è: indagato per mafia l'imprenditore paladino dell'antimafia in Sicilia. È un articolo di Attilio Bolzone e Francesco Viviano. Leggeremo bene i dettagli per capire perché c'è questa accusa che tocca il presidente degli industriali dell'isola, che si era invece caratterizzato negli ultimi anni come un imprenditore antipizzo e antimafia. Anche il Mattino di Napoli titola sulla mossa di Renzi sui diritti civili, naturalmente dà più importanza al Napoli a passo da Champions dopo la vittoria di ieri. E poi c'è un racconto del tour in Sicilia di Salvini, che, come sapete, la Lega Nord sbarca al sud, si è messo una maglietta con su scritto Sicilia. è andato lì a chiedere scusa per aver in passato definiti Terun i siciliani, i palermitani, ma nella strada è stato accolto da fischi e uova, nella sala probabilmente, anzi sicuramente no, ma fuori la contestazione c'era. Il Fatto Quotidiano del lunedì dedica la sua prima pagina e il suo primo piano, diciamo così, al Quirinale, con la campagna che sta seguendo da parecchio tempo, non è il solo giornale. Il titolo è: Il Quirinale torni agli italiani, l'invito al Presidente della Repubblica a prendersi un appartamentino defilato e a lasciare il Quirinale come un museo a disposizione degli italiani. Ecco, queste erano un po' le prime pagine dei giornali di oggi. Cito dal Sole 24 Ore un titolo, diciamo così, ottimistico: nuove imprese, lo sprint dei giovani, sono i dati dell'Unione delle Camere di Commercio su registrazioni e cancellazioni delle imprese, c'è un saldo positivo di 67.000 unità, più dinamismo al sud, nei settori crescono commercio e attività finanziarie, speriamo bene. Dunque, la questione che vi dicevo dell'evasione fiscale e della scoperta dei 100.000 conti svizzeri. È un pool di giornalisti, di 140 giornalisti che appartengono a 45 testate, ha già avuto molti scoop, di cui poi l'Espresso ha pubblicato recentemente anche ogni notizia e ogni rapporto. In particolare ultimamente c'è stata una scoperta, un'inchiesta sui segreti del Lussemburgo, altro paradiso fiscale nel cuore dell'Europa. Stavolta appunto i giornalisti sono riusciti a leggere e a studiare questa lista Falciani. Si tratta più o meno di 150-180 miliardi di euro che sono passati per le banche di Ginevra, in particolare questa HSBC, che poi sarebbe l'acronimo della famosa banca Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Tra il novembre 2006 e il marzo 2007 100.000 clienti appunto hanno movimentato qualcosa come 150-180 miliardi di euro, 7.000 di questi sono italiani, per circa 7, qualcosa miliardi di dollari, insomma 6,5 miliardi di euro, insomma un paio di IMU più o meno, un IMU e mezzo, diciamo così, un gettito da un IMU e mezzo che è stato depositato in questi conti svizzeri. Venerdì naturalmente l'Espresso, dopo aver dato notizia sul suo sito, darà invece conto nel dettaglio del resto dell'inchiesta. Per ora i nomi, che poi sono quelli che colpiscono di più, come ovvio, l'immaginazione di chi legge, ci sono personaggi come Fernando Alonso, pilota di Formula 1, la Elle Macpherson, famosissima e bellissima supermodella, il re del Marocco Mohammed VI, e tra gli italiani c'è Valentino Garavani, che dichiara di essere cittadino londinese da tempo, Valentino Rossi, che aveva come vi ricordate, un contenzioso con il fisco e che ha risolto nei mesi scorsi. Poi c'è il mitico Flavio Briatore, che aveva 9 conti per 73 milioni, il suo avvocato ha precisato che i conti svizzera sono conformi alle leggi fiscali, come è successo anche in altri casi, adesso si aprirà un contenzioso legale che non finirà mai più. Intanto però leggiamo il senso di questa operazione denominata SwissLeaks, gioca un po' naturalmente sull'altra grande inchiesta WikiLeaks, quella di Assange, poi anche quella ebbe poi un contatto con l'Espresso che ne diede conto. Su Repubblica Gianluca Di Feo e Leo Sisti, che sono anche gli autori per l'Espresso dell'inchiesta, scrivono: un sistema opaco che in alcuni casi ha esplicitamente aiutato i protagonisti dei traffici più biechi e gli evasori fiscali, permettendogli di nascondere capitali colossali nei forzieri svizzeri. Dopo voci e smentite, la celebre lista Falciani viene finalmente resa nota. Si tratta, scrivono Gianluca Di Feo e Leo Sisti dell'Espresso su Repubblica, si tratta dell'elenco di quasi 100.000 clienti di tutto il mondo che avevano affidato circa 100 miliardi di dollari alla banca HSBC. L'esame del database realizzato dal network di giornalismo, verrà pubblicato in Italia dall'Espresso, è un atto d'accusa ai metodi più spregiudicati della finanza offshore. perché tra i correntisti ci sono uomini che sono arricchiti grazie alle dittature, al commercio di armi e di diamanti insanguinati, ci sono politici di moltissimi paesi e soprattutto una sterminata lista di imprenditori sospettati di evasione fiscale. Solo gli ispettori britannici ne hanno individuati 3.600. Solo i cittadini italiani compresi nella lista sono più di 7.000, con quasi 6 miliardi e mezzo affidati all'istituto fino al 2008. Anche a livello internazionale, scrivono Di Feo e Sisti dell'Espresso su Repubblica, riportando il senso della loro inchiesta, moltissimi nomi noti, dalla top model australiana Elle Macpherson agli attori Christian Slater, John Malkovich e John Collins, dal re di Giordania Abdullah II al monarca del Marocco Mohammed VI, dal nobile arabo Bandar bin Sultan al principe del Bahrain Salman bin Ahmad al Khalifa, dai piloti di Formula 1 Fernando Alonso e Heikki Kovalainen ai cantanti Phil Collins e Tina Turner. L'operazione SwissLeaks porta la firma del network di Washington Post, eccetera, eccetera. Molti i capitoli neri della lista, include almeno 2.000 commercianti di pietre preziose, tra cui alcuni broker che si ritiene abbiano trafficato diamanti insanguinati usati per finanziare le guerre africane. In un caso i documenti mostrano come i funzionari della banca fossero a conoscenza dei sospetti. All'inizio i vertici della banca, della HSBC, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, hanno inizialmente intimato al network di distruggere tutti i dati che avevano scoperto. Però poi davanti alla mole di elementi che erano stati scoperti dai cronisti, impossibile fermarli, questo è il bello del giornalismo, l'istituto ha riconosciuto che la cultura e gli standard dei controlli erano molto più bassi di quanto avviene oggi. La banca ha intrapreso passi significativi per aumentare le verifiche e respingere i clienti che non rispettano i nuovi parametri. Questa era la dichiarazione della HSBC. Resta però il problema, concludono Di Feo e Sisti, della finanza oscura, cioè quella che muove i capitali del mondo per sottrarli ai controlli di ogni tipo. C'è anche un commento di Thomas Piketty, l'autore, come sapete, del nuovo capitale, diciamo così, no? Cioè il bestseller, il libro che ha messo più duramente sotto accusa la politica di austerità e la politica tutta finanza degli ultimi anni, e ha commentato così: l'industria offshore è la maggiore minaccia per le nostre istituzioni democratiche e per le basi del nostro contratto sociale. L'opacità finanziaria è uno degli elementi chiave delle disuguaglianze. Accanto a questo articolo c'è un altro che invece va più nel merito delle persone alle quali ho fatto riferimento prima, e soprattutto dà conto di come i singoli personaggi scoperti col sorcio in bocca, come si dice a Roma, rispondono attraverso i loro legali. Per esempio, Valentino ha detto di essere residente a Londra dal 1998, anno in cui vende le sue società alla HDP di Maurizio Romiti. Gli ispettori fiscali, invece, sulla base delle indagini, hanno ribattuto che si trovava a Roma. Ne è nata una trattativa, poi risolta con un atto di pacificazione. Valentino ha versato una somma, qualche milione di euro, per il periodo 2000-2004 e ha chiuso ogni vertenza con le autorità tributarie. Anche Valentino Rossi ha avuto i suoi guai con l'erario, in particolare sulla sua residenza londinese, per la quale era stato avviato un procedimento per evasione, chiuso anche questo da un accordo. In questa banca Valentino Rossi ha accantonato quasi 24 milioni di dollari in un conto numerato. Ma il suo avvocato ha precisato che, sborsando 30 milioni di euro, il suo assistito ha definito ogni controversia sui conti esteri. Una curiosità: nelle note del deposito si spiega che il campione ha una preferenza per investimenti conservativi, cioè è prudente Valentino Rossi, in pista corre, ma quando si tratta di soldi è più prudente. Per la HSBC, Flavio Briatore, che è da anni residente all'estero, è considerato un cliente molto attivo, 9 conti, è possessore di 6 di questi per 73 milioni di dollari, seguono nomi di tutti questi conti. Il suo avvocato spiega che il signor Briatore è in grado di confermare che lui e alcune compagnie del suo gruppo, alcune di queste operative dalla Svizzera, hanno avuto conti bancari in Svizzera in modo perfettamente legale, in conformità con qualunque legge fiscale applicabile. Quindi tutto in regola, tutto a posto, secondo gli avvocati. Il fatto è che questi soldi, naturalmente, invece di stare nelle banche italiane, che hanno i guai che hanno, stavano nelle banche svizzere, che sono sempre state considerate una ragione più tranquille e più sicure per chi può, naturalmente. Quindi questo era il capitolo, non si fermerà qui, perché come vi dicevo, poi venerdì l'Espresso uscirà con i dettagli successivi e ulteriori della vicenda e ne sapremo di più. In Europa non ci sono però solo le banche svizzere, il tema adesso più caldo è quello dello scontro sui confini dell'Ucraina, scontro che, come spesso accade con le guerre locali, poi in realtà è uno scontro molto più profondo, a questo punto tra Russia e Stati Uniti. In mezzo c'è l'Europa, che rischia di essere, se non viene fermata questa corsa, rischia di diventare un campo di battaglia di una questione molto più grande di lei, ed è anche una questione sulla quale l'Europa potrebbe trovare una sua autonomia, una sua identità nel tentare di risolvere la vicenda. Non a caso sono corsi prima da Poroshenko e poi da Putin, Hollande e Merkel insieme, che se ne sono dette tante nei mesi scorsi e negli anni scorsi, ma che su questa vicenda hanno ritrovato la necessità di andare insieme per cercare di fermare questa vicenda molto molto pericolosa. Vediamo per esempio che cosa dice in proposito Franco Venturini su Corriere della Sera. Intanto definisce il tentativo di Merkel e Hollande quasi disperato, quello appunto dell'incontro. L'obiettivo, dice, è un accordo che abbia come prima tappa un cessate il fuoco adeguatamente monitorato e che si allarghi poi a questioni delicatissime come la linea di demarcazione tra i due schieramenti, il controllo della frontiera tra Ucraina e Russia, lo scambio di prigionieri e soprattutto le clausole dello statuto di autonomia che il presidente Poroshenko ha già previsto per le regioni russofone. Senza contare che Putin vuole anche la rinuncia dell'intera Ucraina a entrare nella NATO, perché come sapete poi questa è poi alla fine la questione, no? Cioè il confine tra Russia e Ucraina è in qualche modo il confine tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, insomma tra ovest ed est del mondo, almeno su questa parte del pianeta, diciamo così. E dopo la caduta del muro, quindi fine della guerra fredda, fine dei muri, eccetera eccetera, la NATO ha allargato la sua influenza sui paesi che confinano con la Russia, e l'Ucraina resta uno di quei paesi che invece naturalmente Putin vorrebbe che restasse sotto l'influenza di Mosca. E questo potrebbe essere, siccome non tutti gli europei, non tutti gli soci della NATO vorrebbero l'Ucraina nella NATO, questo potrebbe essere uno degli elementi per arrivare a un accordo, cioè il non ingresso nell'Ucraina nella NATO. Tuttavia, aggiunge Franco Venturini su Corriere della Sera, alcuni spigoli restano scoperti in attesa dell'incontro tra Obama e Angela Merkel. Per gli europei continentali, si deve supporre anche per Polonia, repubbliche baltiche, che pure vorrebbero da Washington una linea ancora più dura, perché come succede poi sono proprio questi ex paesi satelliti dell'Unione Sovietica che stanno spingendo di più su Washington per una linea appunto di fornitura di armi all'Ucraina, di aiuto alla guerra ucraina o alla difesa ucraina, come volete, nei confronti di Putin. Comunque c'è per gli europei continentali, quella dell'Ucraina è la crisi più grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché contiene uno scontro per procura tra Stati Uniti e Russia, come dicevamo. E qualora Obama decidesse per le forniture di armi a Kiev, si potrebbe arrivare sul suolo europeo a una escalation militare tra la superpotenza americana e l'ex superpotenza russa, detentrici tra l'altro dei due più grandi arsenali nucleari al mondo. Come avrete letto o sentito, c'è un fronte forte all'interno degli Stati Uniti che preme sull'amministrazione Obama perché queste armi siano fornite all'Ucraina, anche se ieri il segretario di Stato Kerry ha cercato in tutti i modi di dire che così non è, però questo rischio, questa pressione esiste e il titubante Obama per ora non ha ancora scelto né una cosa né l'altra. Se Merkel e Hollande si sono mossi, continua Venturini, è proprio perché i rischi per la sicurezza europea, cioè per noi tutti, stavano superando la linea rossa. Non è mancata qualche sorpresa, come il dissenso dei britannici dagli Stati Uniti sull'invio delle armi, ma soprattutto sono emerse in Occidente visioni contrapposte sugli effetti che avrebbe un arrivo di armi americane in Ucraina. Alcuni credono che le armi americane servirebbero da deterrente nei confronti di un Putin che non fa mancare nulla ai separatisti filorussi, ma è assai più probabile che Putin possa considerarle un regalo e farne buon uso, la prova cioè dell'aggressione occidentale. E conclude Venturini, vogliamo dargli una mano, vogliamo dare una mano a Putin sbagliando strategia? Non sarebbe meglio agitare credibilmente la madre di tutte le sanzioni, cioè l'esclusione di Mosca dal sistema internazionale di trasferimenti bancari? Merkel e Hollande hanno davanti ostacoli formidabili, devono salvare i principi e dunque appoggiare Kiev, che tra l'altro ha bisogno di 15-20 miliardi di euro per non fare default, devono tra oggi e domani vedere tutte le carte di Putin, che mercoledì potrebbe disdire l'appuntamento oppure alzare la posta avendo ormai poco da perdere. Quindi pochi giorni ancora per cercare di trovare un accordo tra le due, tra le parti. Ecco, all'argomento La Stampa di Torino dedica due analisi molto interessanti, l'una firmata da Gianenrico Rusconi e l'altra da Gianni Riotta. Gianenrico Rusconi, titolo è una questione di grande politica, non di muscoli, però mi pare che il titolo in prima pagina fosse più chiaro e più esplicito, provo a cercarlo, ma insomma il concetto sì è questo: che errore il paragone con il 1938. Ve ne leggo qualche brano, perché molti hanno trovato delle analogie tra il famoso accordo, il cosiddetto accordo di Monaco, diciamo così, del 38 e la situazione di oggi. Allora, Rusconi dice: ricordiamo che cosa è successo tra il 29 e il 30 settembre 1938 tra le quattro grandi potenze europee di allora, cioè Regno Unito, Francia, Germania e Italia, rappresentata da Mussolini. Le due potenze occidentali e l'Italia riconoscono alla Germania il diritto di riprendersi il territorio dei Sudeti, che la pace di Versailles del 1919 aveva assegnato alla Cecoslovacchia e che Hitler minacciava di annettersi con la forza a costo di un conflitto europeo. E poi, andando più avanti, dice: soltanto con il passare degli anni la fotografia del premier inglese che scende dall'aereo a Londra agitando il pezzo di carta della pace sarà tra le più imbarazzanti della storia. In realtà l'autoinganno, scrive Gianenrico Rusconi sulla Stampa, era condiviso dalla stragrande maggioranza degli osservatori. La ragione è semplice, anche se oggi, con il senno di poi, si fa fatica a capirlo. Si dava cioè credito a Hitler di voler abbandonare ogni ulteriore ricorso alla violenza. Non si coglieva l'incorreggibile carattere totalitario e prevaricatore del sistema nazista, che presto invece si rivelerà nella notte dei cristalli, novembre 38, nell'occupazione di Praga, marzo 39, nello smembramento della Cecoslovacchia. E a questo punto Chamberlain prepara gli inglesi alla guerra e sarà lui a dichiarare per primo la guerra alla Germania. Allora si chiede Rusconi: è sensato ora cercare analogie dirette con il comportamento di Putin? Annessione russa della Crimea, appoggia ai secessionisti ucraini, accusa gli occidentali di interferire nella vicenda ucraina manipolandola, e quindi la reazione di protesta e di imbarazzo degli occidentali che li porta ora a Monaco a trovare una via d'uscita. Da parte russa non c'è in atto nessun rifiuto del diktat di Versailles, ma certamente il presidente Putin rinfaccia all'Occidente di aver approfittato della caduta del muro di Berlino e della dissoluzione del sistema sovietico per far avanzare impropriamente la NATO sino ai confini della Russia per limitarne lo spazio di sviluppo e di autonomia. E ha risposto con l'annessione della Crimea, scrive Rusconi, ricorda Rusconi gli avvenimenti di questi anni. Ma il quadro è ancora più complicato, perché la politica russa degli anni scorsi era stata caratterizzata dalla ricerca di intesa con l'Occidente, con l'Unione Europea, con la Germania in particolare. E poi conclude: perché in modo inatteso è esplosa la crisi attuale innescata dal conflitto russo-ucraino? Solo se si comprendono le ragioni specifiche di questo conflitto si può trovare una soluzione che escluda nel modo più fermo il ricorso alle armi. Non c'è un Hitler da ammansire, ma un virtuale partner da recuperare, mettendo sul tavolo forti ragioni e interessi reciproci, non cedimenti o ricatti. Un punto è augurabile: che sia l'Unione Europea, tramite i suoi governi più autorevoli, a gestire la trattativa, ridimensionando e subordinando il ruolo della NATO. È una questione di grande politica, non di esibizione muscolare, conclude Rusconi. Quindi, come vedete, anche qui c'è la speranza, l'appello che l'Europa trovi in questo caso una sua unione politica, e non solo, cioè sia soltanto una unione, diciamo, finanziaria e monetaria, e provi a risolvere la questione. Il titolo accanto a questo di Gianrico Rusconi è su un'analisi di Gianni Riotta. Il titolo è: l'Occidente è rimasto fermo al ventesimo secolo. E il cuore forse dell'articolo di Gianni Riotta è in questo capoverso: la cancelliera Merkel esprime l'incertezza di un Occidente, USA ed Europa, che non sa pensare una strategia per il ventunesimo secolo e si sforza di perpetuare invano le strategie vincenti del ventesimo. Putin, questo è il suo vantaggio tattico, si muove aggressivamente nel presente, rigetta gli equilibri del dopoguerra fredda e agisce con brillantezza nel mondo complesso. La Russia svende il gas alla Cina per comprare tempo, mentre raccoglie reparti sul confine asiatico. Invita a Mosca il premier greco Tsipras per innervosire la Banca Centrale Europea. Conduce la guerra in Ucraina con le Spetsnaz, truppe regolari senza mostrine, come in Georgia e in Transnistria. Salvo poi sedere in negoziati vacui, riarmandosi per il 2020 con sofisticata tecnologia elettronica. Putin sa che la carta petrolio si è consumata, l'economia russa langue e dunque occupa il presente pronto al peggio. Poi vi leggo le conclusioni. Riotta riassume un po' la situazione, che non solo dell'Ucraina: si combatte in Ucraina, ISIS brucia vivi i prigionieri in Iraq, Boko Haram, ricordate le studentesse nigeriane rapite che tanto commossero il web in una delle sue effimere campagne, sono state tutte vendute come schiave, mogli e prostitute. Boko Haram occupa un territorio grande quanto Piemonte e Liguria, Turchia e Grecia si sfidano nei cieli del Mediterraneo, Merkel e Obama insistono ragionevolmente, non c'è soluzione militare a queste crisi, e in effetti non c'è conferma al generale Hodges, quale generale Hodges, che il capo della NATO in Europa invece aveva chiesto un invio di armi all'Ucraina. Ma aggiunge: armi agli ucraini non è una strategia, USA ed Europa devono darsene una presto, inutile preoccuparsi delle provocazioni alla Russia, Putin andrà per la sua strada, di questo dovrebbero meditare Obama e Merkel e darsi una comune strategia. Poi decidere se inviare armi sì o no e come scandire le sanzioni. Finché restiamo senza una strategia, il vantaggio è di Putin aspettando il 2020, quindi vedete anche qui c'è lo stesso appello. Chiudiamo questa pagina qui e andiamo invece un breve accenno alla questione di politica internazionale. Viene sintetizzata in un commento di Stefano Folli su Repubblica, il titolo è: l'ex cavaliere al tramonto e senza più potere di interdizione. Il tramonto di Silvio Berlusconi è tutto nel modo scomposto e incoerente, scrive Folli, con cui da un paio di giorni pretende di guidare la riscossa contro il traditore del Nazareno, sia l'alleato di ieri Matteo Renzi. Non c'è nemmeno l'idea di una strategia politica, tantomeno di un disegno per il paese. Le sue sfuriate, però, scrive Folli, sono solo rabbiose e vendicative, abbastanza astute per non bruciarsi tutti i ponti alle spalle. Infatti promette opposizione a 360 gradi, ma poi si affretta a precisare che Forza Italia voterà alcune riforme positive. Apre il fuoco contro la nuova legge elettorale, evocando addirittura derive autoritarie, ma non sa spiegare perché l'ha votata pochi giorni fa, giusto alla vigilia del grande torneo del Quirinale. L'ha approvata poi, ricorda Folli, con il premio alla lista vincitrice e non alla coalizione, proprio l'elemento che adesso contesta. E con i capilista bloccati, precisa richiesta di Berlusconi, invano contestata dalla minoranza del PD. E poi conclude: in fondo non è la prima volta che Berlusconi mette in mostra la sua anima estremista, di solito veniva rispolverata quando la tendenza compromissoria incontrava difficoltà, e c'è da marcare un passaggio di fase. Avvenne nel 98, quando rovesciò il tavolo della commissione bicamerale D'Alema, e ancora nel 2007, quando lanciò in piazza San Babila il famoso Predellino, no? Il nuovo partito della destra, che di lì a poco avrebbe vinto le elezioni. Però, nota folli, allora esisteva un progetto politico, o almeno elettorale. Oggi sembra non esserci nulla se non un desiderio di rivalsa e la voglia di intimorire il fedifrago di Palazzo Chigi. Alla questione, soprattutto ai limiti del centrodestra in questo momento, no, vi cito solo, scusate, a proposito di Renzi che va avanti per la sua strada e Berlusconi che non sa bene che cosa fare, un'intervista del ministro Maria Elena, ministro delle riforme Maria Elena Boschi, a Francesca Schianchi della Stampa. Il titolo riassume bene il senso dell'intervista: sulla legge elettorale non si torna indietro, le critiche di Forza Italia mi fanno sorridere, hanno votato e contribuito a scrivere le riforme. Ricordo che la maggioranza è autosufficiente, come ha dimostrato su tante altre leggi che Forza Italia non ha votato. Sui loro numeri ci abbiamo contato perché c'era un accordo. Se non dovesse più esserci, la maggioranza sarà ancora più responsabilizzata, soprattutto al Senato. C'è una certa sicurezza, se non sicumera, da parte del governo di farcela, contando sul fatto che c'è un accordo, si è sancito un accordo al momento della elezione al Quirinale di Mattarella con la minoranza del PD, e adesso c'è una pattuglia di Scelta Civica che si è spostata, come sapete, verso il PD, oltre alla diaspora di Grillo, insomma tutti quei movimenti che ci sono stati in Parlamento e al Senato soprattutto, quindi sono tutti convinti di farcela. Anche qui speriamo bene, che vi devo dire. Sempre sulla questione invece Renzi centrodestra, cito e vi rimando a un articolo di Michele Salvati sul Corriere della Sera. Il titolo è "Il programma di Renzi che può piacere anche al centrodestra", ed è questo il senso, poi coglie bene, diciamo, la questione. Leggo qualche brano. La legge elettorale, quella nata dal cosiddetto patto del Nazareno, cioè scrive Salvati, era stata pensata per due partiti contro i populisti e anti-europeisti che inevitabilmente emergono in un paese in difficoltà. Il premio dato alla lista e non alla coalizione dovrebbe essere un forte incentivo affinché l'intera area di centrodestra si ricompatti in un unico partito che voglia rappresentare il punto di riferimento del vasto popolo che preferisce il profumo di destra a quello di sinistra. Un popolo che però vuole un progresso senza avventure, non essere costretto a scegliere tra un partito moderato di sinistra e un partito avventurista di destra, come la Lega. Le baruffe chiozzotte tra e dentro Nuovo Centrodestra e Forza Italia, i risentimenti e i personalismi dei vari colonnelli, l'attenzione esclusiva alle sconfitte del presente e non alle possibili vittorie del futuro, per ora non consentono di scommettere su uno sviluppo in questa direzione. E poi ci si lamenta perché Renzi vorrebbe fare del PD il partito della nazione, conclude Salvati. Senza un grande e credibile partito di centrodestra lo è già. Solo che, scrive Salvati, il fatto che il PD si sia collocato in una posizione centrista e innovatrice riduce lo spazio per un partito dei moderati che voglia appunto non finire sulla deriva salviniana, no? La deriva anti-europea. E quindi questo spiega abbastanza bene la confusione che c'è in casa centrodestra. Nei minuti che mi restano, oltre a citarvi questo che stavo definito l'anatema greco, è successo ieri che questo Varoufakis, il ministro dell'economia greco, a un certo punto ha detto che anche l'Italia è a rischio crack e a rischio bancarotta, insomma, e teme ritorsioni da parte della Germania, e questo ha fatto andare su tutte le furie il ministro dell'economia, che per fare presto è ricorso a Twitter e ha detto che il debito italiano è solido e sostenibile, quindi che le parole di Varoufakis sono fuori luogo. Ma insomma, anche questo vi dà un po' il senso del nervosismo che c'è intorno alla questione greca, e non solo, insomma, è quello che l'Europa deciderà sulla questione sulla questione greca. Volevo dare qualche minuto alla questione Roma e città a luci rosse, prendendo come articolo significativo di oggi, questo intervento di Francesco Rutelli, che è stato sindaco di Roma, che ha scritto per Il Tempo. Il tono è anche ovviamente ironico e critico nei confronti della scelta Marino. Il suo intervento comincia così: dopo il socialismo in un solo paese, obiettivo lanciato 100 anni fa da Lenin e poi ripreso da Stalin, nel 2015 dovremmo assistere a un altro storico obiettivo, la legalizzazione della prostituzione in un solo municipio. Così risulta in base alle decisioni annunciate dal nono municipio di Roma, intorno al quartiere Eur, che conosco piuttosto bene perché vi ho vissuto nella casa di famiglia tra il 1960 e il 1978 e di nuovo tra il 1997 e oggi. Potrei esprimere delle opinioni motivate di tipo politico, come autore del rapporto sulla tratta di esseri umani, approvato all'unanimità dal COPASIR nel 2009, in quanto conoscitore delle implicazioni del criminale traffico illecito di minorenni e di persone condotte in schiavitù verso il nostro paese. Oppure, per alleggerire di tipo storico, non pochi monumenti di Roma, si pensi a Ponte Sisto, furono realizzati anche sotto lo Stato Pontificio con il contributo speciale delle cortigiane. O di tipo etico, non credo che tocchi a una pubblica amministrazione garantire il presunto diritto di utenti che vogliono godere di carne fresca. Ma mi limito, dice Francesco Rutelli, a rivolgere al presidente e agli amministratori del municipio sei domande, che poi sono, come dire, sei domande al sindaco di Roma, no? Cioè a suocera, perché nuore, eccetera. Prima domanda: pensate davvero che sia possibile regolamentare il più antico mestiere del mondo, ma solo in alcune strade di periferia di un pezzo di città, prescindendo dalla legge dello Stato italiano e senza considerare ciò che accade e accadrebbe in tutti gli altri 110.000 ettari del territorio comune di Roma? Seconda domanda: chi sceglierà le persone che si prostituiranno sotto il mantello della legalità municipale? Un sondaggio tra la clientela, un servizio di informazione della polizia che accerti che non hanno dietro dei bravi sfruttatori? Se sono in clandestinità, cosa accadrà? Terza domanda di Francesco Rutelli: si pagheranno le tasse per ciascuna prestazione? Per esempio in Germania le prostitute pagano le tasse, cioè vengono considerate dal governo tedesco delle signore che svolgono un mestiere sul quale pagano le tasse. Provvederanno i vigili a verificare, chiede ancora Rutelli, verrà richiesta l'IVA alla clientela? Quarto punto: visto che il municipio ha annunciato che saranno severamente puniti con multe fino a 500 euro i clienti che si avvarranno delle prostitute al di fuori delle strade autorizzate, non sarebbe più semplice applicare subito questo sistema sanzionatorio nelle strade, via Tupini ed altre, dove la presenza di queste attività è più insopportabile? Insomma, un'azione di possibile, costante e concreto governo locale in collaborazione con prefetto, questore, magistratura e forze dell'ordine? 5. Siete informati che la legge italiana sanziona invece chi favorisce la prostituzione? 6. Siete interessati a conoscere 20 questioni più necessarie e urgenti che i residenti chiedono di affrontare nei quartieri del nono municipio? Cioè, grazie, buon lavoro. Quindi solleva una serie di problemi, sono reali. Su questo si è aperta una polemica incredibile. Il sindaco di Roma se la piglia con il prefetto, al quale aveva chiesto provvedimenti che invece non sono stati presi. Alcuni dicono che è stata un'idea geniale, altri invece dicono che, insomma, il rischio che non si possono creare dei ghetti, ufficializzare dei ghetti per prostitute nel cuore della città di Roma. Problema, insomma, non secondario, problema assai importante. Negli ultimi due minuti, un minuto che ci resta, vorrei citarvi, come vi dicevo all'inizio, la storia dell'industriale, titolo della Repubblica, che mi pare che sia l'unico giornale che ne dà notizia, dell'industriale paladino dell'antimafia sotto inchiesta in Sicilia per mafia. Si tratta di Antonello Montante, leader in ascesa, presidente degli imprenditori siciliani, delegato per la legalità di Confindustria. Però sono tre pentiti che lo accusano e dal suo passato spuntano fuori amicizie compromettenti. Beh, inutile, devo ovviamente premettere che, come ovvio, si tratta ci si riferisce a dichiarazioni di pentiti, quindi, come scrivono gli stessi Attilio Bolzoni e Francesco Viviano, noi non possiamo sapere se c'è solo fumo o anche molto arrosto, questo lo capiremo solo da andando avanti nell'inchiesta. Per ora i magistrati danno conto che a Caltanissetta tre pentiti, vecchi e nuovi, fanno il nome di Antonello Montante, raccontando di appalti pilotati nella zona, in particolare quella nella quale poi Montante è originario, diciamo così, cominciato dopo la cattura, uno di questi pentiti ha cominciato a fare nomi e ha raccontato di questi legami di paese, che poi sono diventati pubblici con lo scoop di una rivista locale che si chiama I Siciliani Giovani, che nell'aprile dell'anno scorso diffuse in rete una foto di Montante nella sede dell'Associazione Industriale di Caltanissetta insieme a Vincenzo Arnone, che era uno dei boss mafiosi locali di questo paese dove è nato il Montante. Vedremo poi, andando avanti, naturalmente, se questa, appunto, come scrivono gli stessi Bolzoni e Viviano, è soltanto fumo o c'è anche dell'arrosto. Bene, io chiudo qui la rassegna stampa, che sarà la consueta interruzione pubblicitaria, e poi ascolteremo le domande, il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie.